ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza mi dà. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho rubato, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, neanche un po', a me però che no. È simpatico e non saprei dire di no.
Insomma, c'è qualcuno tra chi è all'ascolto che alla fine ha capito di che natura è questo DL stabilità che cambia ogni giorno, anzi a questo punto potremmo dire che cambia ogni ora. Insomma, sparisce il beneficio per il taglio dell'IRPEF, però sparisce anche la cancellazione alle deduzioni, l'IVA un'altra novità, aumenterà solo quella per l'aliquota più alta, quella al 21% e non quella più bassa. Insomma, non si riesce a fare giorno, sembra quasi, e quando dico quasi lo dico per usare un eufemismo, che il governo dei tecnici, anzi il governo dei super tecnici, non ci stia capendo assolutamente nulla e provi a rivoltare questo DL stabilità che ancora non si riesce a capire come verrà alla fine pubblicato. Insomma, ci sono diverse cose da dire, questo era ovviamente un commento amaro su uno dei governi peggiori degli ultimi anni, perlomeno peggiori per quanto riguarda tutto il popolo italiano, visto quello che sta facendo e non facendo, ma ci sono tante altre cose da dire. Eppure, tra tutte quelle che potete immaginare, tra tutte quelle che sono su tutti i siti di informazione o pseudo informazione, la vera notizia del giorno è un'altra e la vedremo tra un po'. Governo, comunque la pensiate su Monti, comunque la pensiate sul ministro Fornero preso a sassate, ovviamente che cosa poteva aspettarsi? Ha voglia di dire abbassate i toni, li abbassi lei in primo luogo, o meglio diciamolo un'altra volta, sono più violenti i due sassi in fronte o sono più violenti delle riforme che ci distruggono letteralmente il presente e il futuro? Violenza o sulla natura o meno violenta delle riforme che stanno facendo, oppure su chi sta tentando di ostare a tali riforme con i mezzi di cui possiede. Benvenuti alla Controora, sono le 15:08 dei martedì 13 novembre 2012. Chi vi parla è Valerio Lo Monaco, ovviamente per chi ci sta seguendo in diretta. Potete intervenire con me via chat sul sito, sia che stiate seguendo in solo audio oppure in audio video dalla pagina video radio, oppure via email, ripeto, diretta at raz24.com. Now we need you.
the happiness that I could never give you.
Content is my blue eyes,
it's a perfect disguise,
and you're hanging on every word.
I say what you want to hear before I disappear.
I'm hanging from every word.
Assolutamente un piffero di tante cose. Ora, e il fatto che il ministro Patroni Griffi annunci su Twitter che ci sono 4.028 esuberi già la dice lunga, come se questo governo volesse fare un passo avanti dal punto di vista mediatico, invece ogni volta che tenta uno scatto in avanti ovviamente ne fa 10 indietro. Del resto, che cosa aspettarsi da persone che insomma sono, come dire, nella maniera più delicata possibile, piuttosto avanti con gli anni e soprattutto non hanno nessuna aderenza con la realtà. Ma io volevo dire un'altra cosa, al di là del fatto in sé, insomma, che ci siano 4.028 esuberi e peraltro che si parli di eccedenze tra personale non dirigenziale, questa è una delle cose più importanti. Chissà quanti dirigenti invece ci sono che sono realmente in esubero, certamente ce ne sarà, forse, e dico forse, qualcuno in più dal punto di vista del personale non dirigenziale, però insomma il fatto che il ministro della funzione pubblica a un certo punto annunci via Twitter questa cosa qui è veramente foriero di tanti e tanti commenti che si possono fare. Peraltro il tweet è esattamente questo: le eccedenze tra il personale non dirigenziale ammontano a 4.028 unità, e che vuol dire che ci sarà un taglio di questo tipo. Però io vi faccio notare, proprio se volessimo entrare nell'ordine di Twitter, che l'account Twitter della funzione pubblica si chiama FunzPub. Davvero, cioè @funzpub è l'account Twitter della funzione pubblica. Non hanno trovato meglio che trovare questa cosa un po' fighetta, FunzPub. Quindi pertanto oggi gli italiani hanno saputo dall'account Twitter FunzPub: le eccedenze tra il personale non dirigenziale ammontano a 4.028 unità. Patroni Griffi, chissà chi è che si occupa della comunicazione dalle parti del nostro governo. Va bene, dicevamo, le notizie non sono queste, andiamo e saliamo in ordine di importanza, o meglio, certo, questa è una notizia effettivamente di una certa rilevanza, perché come era facile immaginarsi e come era oltremodo facile scrivere a sempiterna memoria, e tanto abbiamo fatto sulla voce del ribelle, era evidente che si arrivasse da questo punto di vista anche nel nostro paese a dover tagliare o prima o dopo anche i lavoratori del settore pubblico. Il governo su quelli può intervenire in tema di licenziamenti, e pertanto è su quelli che interviene. Non c'era nessun bisogno di palle di cristallo, di sfere di cristallo, per andare a capire che qui si sarebbe arrivati. Però dicevo, salendo in ordine di importanza per le vere notizie che invece vale la pena affrontare oggi, al di là di ovviamente la voragine sul ponte di Grosseto, insomma, vabbè, al di là di questo, salendo in ordine di importanza, bisogna parlare della Grecia, perché anche in questo caso avviene una cosa che era nell'ordine della logica, e tanto più che l'avevamo detto, non perché avessimo una grandissima capacità di previsione, ma perché era semplicemente normale che sarebbe andata a finire così. Perché cosa è successo? È successo che sono stati concessi questi 2 anni di dilazione. Ora, detta così la cosa, sembra una cosa di poco conto, era stata annunciata tempo fa, se ne parlava, poi è scesa dal punto di vista della cresta dell'onda mediatica, della crescita di questa notizia nell'opinione pubblica. Oggi la si butta così in terzo o quarto rilievo, mentre invece, come abbiamo detto a suo tempo e come ribadiremo tra poco, è una notizia fondamentale per le implicazioni che comporta.
We'll be right back.
Allora, il passo indietro è il seguente: il Parlamento ha approvato un salasso da 10 miliardi, questo pochissimi giorni addietro, e lo sappiamo, questi sono stati tagli per 9,4 miliardi per l'esattezza, oltre al pacchetto da 13 miliardi e mezzo già approvato mercoledì della scorsa settimana insieme alla riforma. Solo così, si era detto, Atene avrebbe potuto ottenere la nuova tranche di 21,5 miliardi di aiuti dalla Troica, Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Il bilancio era passato con una piccola maggioranza, 167 voti a favore contro 128 contrari e 4 astenuti. Nelle piazze era successo di tutto, comunque era stata approvata questa nuova bilancia, ma l'arrivo degli aiuti non era affatto sicuro. Quindi, dopo tutto questo, in ogni caso non si era sicuri che sarebbe arrivato il denaro. Semplice per essere colto da tutti. Tecnicamente l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale sono andati allo scontro sulla Grecia e tutto è rimandato al 20 novembre, quindi a una settimana da oggi. Infatti ovviamente le borse europee ci stanno punendo regolarmente. Non so se avete fatto caso, altra notizia, che il nostro spread riviaggia intorno oltre 370 punti, perché, come dice giustamente un nostro amico in chat, non si capisce come fa la Grecia, come farebbe la Grecia ad emettere nuove obbligazioni che abbiano qualche valore nella situazione nel quale versa. Infatti non c'è accordo su come salvare la Grecia, perché la riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona, che si è svolta ieri a Bruxelles, è terminata alle 23 ed è stata il tema è stato né più né meno che rinviato al 20 novembre. Insomma, non è stato possibile ammorbidire lo scontro all'interno della Troia. Il risultato è il seguente: la tranche di aiuti finanziari che avrebbe consentito ad Atene di pagare i titoli in scadenza venerdì prossimo non è stata erogata come promesso. Da una parte, però intanto le manovre sono passate, non so se cogliete questa cosa, le manovre che la Troica aveva chiesto ad Atene sono regolarmente passate tra le urla della popolazione, ma la tranche promessa non è stata erogata. Lì l'Eurogruppo, come indica il comunicato finale della riunione, ha accettato come appropriata, in vista dei recenti sviluppi economici, la richiesta del governo di Atene di rinviare di 2 anni, ovvero al 2016, i 2 obiettivi di bilancio inizialmente previsti per il 2014, cioè portare al 3% il rapporto deficit-PIL e al 4,5% l'avanzo primario, che è né più e né meno che il debito al netto degli interessi sul debito. Il rinvio, questo, comporterà un costo naturalmente in termini di bisogni finanziari aggiuntivi per la Grecia. Questo bisogno è stimato attorno a 15 miliardi di euro per il 2014 e 17,6 per il 2015-2016. Se facciamo due conti della serva e della servetta, 15 più 17 va a 32, ergo la nuova tranche di aiuti, che peraltro ancora non è partita, che ammonta a circa 31,5 miliardi di euro, non servirà assolutamente a un piffero, perché servirà né più e né meno che a questi nuovi soldi che serviranno alla Grecia semplicemente per far slittare di 2 anni il pagamento dei debiti precedenti. Ma roba da mare. Ma insomma, avete capito il trucchetto? Le norme sono state approvate, il denaro non è partito e l'unica concessione che è stata fatta, peraltro una concessione che verrà pagata salatissima, cioè circa altri 30 miliardi di euro, l'unica concessione che è stata fatta, ovvero lo spostamento di 2 anni per centrare questi obiettivi, e non è affatto una concessione, ma è una cosa dovuta. Non si poteva fare altrimenti, delle due l'una: o c'era questa concessione di 2 anni oppure saltava tutto il baraccone. Che doveva fare a questo punto la Troica?
Against the faceless
man. Il disaccordo, che era emerso in modo clamoroso durante la stessa conferenza stampa finale tra Juncker e Lagarde, riguarda il concetto stesso di sostenibilità del debito pubblico di Atene. Insomma, l'Eurogruppo, che intende dare 2 anni in più alla Grecia, spostando dal 2020 al 2022 l'obiettivo di riportare il rapporto debito-PIL sotto al 120%, l'FMI vuole invece mantenere la data del 2020 e semmai rendere più leggero il debito. Ci serve, questa è la frase, occhio, ci serve un'analisi di sostenibilità che stia in piedi, come se da che la Grecia è entrata nella spirale del debito a strozzo dagli usurai europei ci fosse un piano di sostenibilità che sta in piedi in qualche modo. Invece non sta in piedi assolutamente nulla. Ora, non sono novità per chi ci segue da tempo, perché noi ne avevamo parlato grosso modo un mese e mezzo fa, quando si era iniziato a ventilare il fatto che la Grecia aveva detto: insomma, dateci 2 anni in più, perché qua altrimenti finiamo così come avevamo cominciato. E noi l'avevamo dato già per certo. La Germania, facciamo nomi e cognomi, la Germania non può che fare questo, cioè non si può che concedere questo. Gli hanno dato questo denaro, gli hanno fatto fare le riforme, ma ovviamente, siccome la Grecia è in recessione, non può centrare gli obiettivi che sono dati, per un motivo molto semplice: che gli obiettivi che le sono stati dati sono matematicamente, aritmeticamente irraggiungibili.
Can I stand? Lord God, I stand against the faceless man.
Greci, caro Emanuele, dicono né più e nemmeno che in testa c'è Siriza, però che ti devo dire, a questo punto contano veramente poco, perché l'unica volta in cui i greci gli è stato permesso di andare alle urne, hanno rivotato in ogni caso per i partiti europeisti, e pertanto se la stanno né più e nemmeno che prendendo in quel posto adesso. A me dispiace, ovviamente, però se non hanno la più pallida idea nelle mani di chi sono, non è che glielo possiamo raccontare noi. Di più, i nostri cittadini, i nostri concittadini italiani non sanno assolutamente nulla di questa situazione. Adesso leggeranno di questo rinvio di 2 anni e quindi questa nuova concessione alla Grecia. Ogni tanto gli arriva qualche notizia, poi se c'è qualche nozione che gli finisce dentro pensano di aver capito tutto, quando invece io, almeno incontrando persone per molte situazioni, vedo proprio che brancolano completamente nel buio. Vabbè, giriamo pagina, questo era quanto, anche perché in merito al debito pubblico c'è un'altra notiziola che ci riguarda da vicino, ovviamente.
Next time I see this face, I'll see I choose to live for always. So won't you come and say,
nostri. Dunque, la missione primaria del super tecnico Monti era quella di abbattere il debito pubblico, e infatti il debito pubblico italiano è salito da 1916 miliardi di euro a 1995 miliardi di euro, qualcosa come un'ottantina di miliardi in più, roba più, roba meno. Dunque, notevole è questa cosa naturalmente da rilevare. Inoltre, con un PIL del 2012 previsto realmente almeno 2,5 meno 3%, bisognerà fare una errata corrige ovviamente peggiorativa anche a un altro dato. Quale sarà il rapporto debito-PIL, che inizialmente era previsto in salita dal 120 e rotti al 126 e rotti? Arriveremo al 127, 128, 129? Vedremo, questo lo vedremo. Il fatto è comunque inequivocabile: il nostro debito pubblico è salito, quindi la cura Monti, oltre che far aumentare la recessione, e così sarà ancora di più nel nostro paese, non è riuscita a mettere a posto un bel nulla per ora. Da notare, per chi di voi si intende più di economia, che il nostro debito pubblico è aumentato anche in presenza di un aumento del gettito fiscale. Cioè, per la serie, siccome il gettito fiscale è aumentato e quindi noi stiamo facendo maggiori sacrifici, però aumenta anche il debito pubblico, il che significa, naturalmente, se la logica ha ancora un senso, che i nostri duri sacrifici non servono assolutamente a nulla. Mi ha mandato un'email in questo istante dove il tono sostanzialmente era: Valerio, ma che ti ridi? Luca, tu lo sai benissimo, io rido per non piangere, naturalmente. Se dovessimo fare qui una puntata criptica, insomma, oppure trasmessa all'interno di qualche monastero, allora ce ne andremo tutti a casa, perché la depressione salirebbe. In realtà noi cerchiamo di fare informazione in questo spazio, almeno con dei toni un pochino più leggeri. Te ne dico un'altra di cosa leggera e la dico col sorriso sulla bocca. Bisogna notare un'altra cosa, cioè l'aumento del nostro debito pubblico è causato anche, e questo nell'ultimo periodo, anche dai salvataggi degli altri paesi IPX che stavano inizialmente peggio di noi, nel tipico paradosso che vede i paesi che possono soccorrere diventare immediatamente paesi da essere soccorsi, perché ovviamente in questo casino dove sta crollando l'Europa, l'Eurozona intera, per salvare un altro paese che sta peggio di te, diventi tu a far parte di quei peggio, e poi devono salvare anche te, fino a quando, come diceva Highlander, non ne rimarrà solo uno, o forse nessuno. Staremo a vedere, eh. Bomba sul debito pubblico, e poi prometto cambiamo argomento, andiamo a vedere quella che è la vera, reale notizia importante del giorno. Bisogna sottolineare una cosa, anche in questo caso ammetto è imbarazzante dirlo, però preventivamente, ampiamente annunciata da qualche giornale di sedicente controinformazione, diciamo così. Cos'è successo? Che nell'arco di poco più di un anno, occhio alle date, la quota di debito pubblico in mano agli investitori esteri, cioè agli altri, è crollata dal 35% dal precedente 51%. È uno scenario in sostanza alla giapponese, dove il debito è soprattutto interno. Insomma, che succede? che se la quota di debito pubblico in mano agli investitori esteri è crollata dal 51 al 35%, significa che nelle tasche di qualcun altro è andata a finire. Chi indovina nelle tasche di chi è andata a finire? Ovviamente nelle tasche degli italiani che sono accorsi, ricordate quando noi titolammo i gonzi si fanno fottere dal BTP Day, vi ricordate la storia del BTP Day, tutti a comprare i titoli di Stato perché quel giorno le banche buone non avrebbero applicato delle commissioni sull'acquisto di questi titoli? Ebbene, tutti i titoli di Stato sono finiti in mano agli italiani. Allora che succede? Che a differenza di quanto avviene in Grecia, per la quale, siccome molta parte del debito pubblico greco è in mano ai paesi stranieri che non possono permettersi di far affondare la Grecia e quindi sono costretti ad allungare di 2 anni il tempo necessario per cercare di sistemare le cose, quando si arriverà a una situazione del genere per quanto riguarda l'Italia, semplicemente non avranno nessun problema e ci lasceranno affondare alla grandissima. Tanto il debito ce l'abbiamo noi, quindi qual è il problema? Insomma, sono fatti vostri. Chat mi scrivono un no a caratteri cubitali strillando come è nella consuetudine internet quando si scrive in maiuscolo. Vorrei capire dov'è l'obiezione a quanto ho appena detto, che naturalmente non è una mia opinione, il che sarebbe irrilevante quanto un dato ufficiale. Però fatemi sapere se ci sono obiezioni, altrimenti giriamo pagina e vediamo la notizia del giorno. Io sono veramente molto curioso di vedere come apriranno i telegiornali stasera, ovviamente dopo averci fatto vedere tutte le immagini delle automobili trasportate via dall'acqua, dei ponti crollati e dello strazio di 2 morti nel nostro paese. per carità, cose importanti, ma dicevo, sono piuttosto interessante di capire quale sarà l'agenda setting, quale il criterio con il quale le redazioni dei telegiornali della sera avranno scelto di aprire i propri servizi, perché su questa cosa della Grecia nessuno ce la conta veramente giusta, così come ovviamente in seguito alla comunicazione semplice del fatto che è aumentato il debito pubblico, suppongo che pochi diranno in realtà che questo debito è tutto nelle mani degli italiani, e quindi quando sarà il momento opportuno se la prenderanno qui in quel posto. Comunque rimanete con noi, perché come detto dobbiamo parlare di un'altra cosa che poi è la vera notizia del giorno, e questo ne sono assolutamente sicuro, nessuno ne parlerà stasera, state a vedere. Comunque ne parliamo immediatamente noi, in modo che almeno i nostri lettori e ascoltatori possano mettere nella giusta prospettiva, o quantomeno avere un criterio, un ordine di importanza interesse superiore per ciò che veramente è rilevante e che non verrà invece rilevato da nessun altro. A tra pochissimo. Federico, ci devi dare la notizia del giorno. Per Federico intendo Federico Zamboni, ovviamente. Buon pomeriggio e benvenuto.
Buonasera a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, la notizia che noi diamo oggi in apertura in realtà è uscita e non uscita verso la fine della settimana scorsa.
Sì.
Tanto è vero che, per esempio, sono andato a controllare il Corriere della Sera, l'aveva piazzata a pagina 51.
Fantastico.
Quindi,
poi nelle pieghe...
invisibile, è uno di quei casi in cui giornalisticamente si metterebbe un in tra parentesi prima di visibile. E la notizia è molto importante sia in quanto tale, sia appunto sul versante mediatico, per il modo in cui comunque è stata o messa completamente in disparte, come nel caso del Corriere della Sera, oppure data con dei toni molto smorzati,
sì,
come è accaduto in generale. La notizia, chi vuole la trova naturalmente nel nostro spazio quotidiano su ilribelle.com, proprio in apertura,
sì,
è questa, che facendo seguito a qualcosa che già si sapeva, tant'è vero che verso la fine di ottobre era arrivata una lettera da parte della ABA, che è l'Associazione delle Banche Americane,
sì,
con la quale si sollecitava sostanzialmente la revisione di questo, diciamo così, non trattato, protocollo, ecco, forse per meglio dire,
sì,
che va sotto l'etichetta di Basilea 3, e che contiene tutta una serie di norme per quanto riguarda un parziale irrigidimento delle norme internazionali in materia di solidità patrimoniale delle banche. La faccio breve. In buona sostanza, che cosa succede? Che dopo la crisi, come tutti sanno, il sistema finanziario e in particolare il sistema bancario è uscito fortissimamente indebolito e quindi c'era bisogno di dare un po' una sistemata o almeno diciamo una parvenza di sistemata ai bilanci di queste strutture bancarie e quindi diciamo di renderle più credibili se non effettivamente più solide e quindi si sono studiati tutta una serie di meccanismi che permettessero appunto di raggiungere questo risultato contabile.
Tra questi ce n'è uno importante.
Sì, ce n'è uno molto importante che riguarda i derivati, nel senso che i derivati fin tanto che rimangono iscritti nei bilanci non vengono considerati elementi a rischio e già questo sarebbe opinabilissimo, però naturalmente quando invece i derivati che si hanno in bilancio producono delle perdite, le perdite non possono che essere registrate.
Chiaro. E allora che si sono inventati?
Negli Stati Uniti d'America, in particolare da parte della Federal Reserve di quell'autentico gentleman che è Ben Bernanke, tra l'altro l'abbiamo effigiato appunto nella nostra homepage con una sua espressione,
col suo sorrisetto
sorridente.
Col suo sorrisetto classico.
Allora tu ti chiedevi che cosa si sono inventati? Si sono inventati niente, nel senso che non hanno neanche più bisogno ormai di inventarsi qualcosa che abbia almeno la parvenza di una spiegazione logica e soprattutto attendibile. Hanno preso carta e penna, hanno mandato una lettera con la quale fanno sapere urbi et orbi che negli Stati Uniti d'America non seguiranno il calendario previsto per appunto diciamo l'applicazione di Basilea 3, quindi a partire dal gennaio del prossimo anno del 2013, e quindi la posizione della Federal Reserve e conseguentemente di tutte le banche statunitensi è che loro Basilea 3 nel 2013 o quantomeno dal gennaio 2013 non lo applicheranno.
Insomma, si tratta dell'ennesima decisione unilaterale della Fed che a un certo punto arriva e dice noi facciamo così, se vi sta bene bene, se no arrivederci.
Ma infatti questo parlavamo ieri in trasmissione diffusamente a noi nel mezzo della questione del default, no?
Cioè gli Stati Uniti.
No, ma ancora prima del default, quello del 2011.
Del 2011.
Certo, con gli Stati Uniti che in base ad una loro stessa legge, quindi neanche in base ad una norma internazionale, il che potrebbe sembrare una cosa in meno, nel senso che in fondo hanno violato una norma interna, ma in realtà la cosa è ancora più grave perché già da un lato loro stessi si prendono il diritto di fissare la propria soglia massima di indebitamento federale e dopodiché la disattendono perché per l'appunto sono prossimi a superarla. In questo caso succede la stessa cosa. Madonna. Quindi abbiamo un trattato internazionale, d'altro canto, a proposito di trattati internazionali non concernenti la finanza, sappiamo benissimo qual è l'atteggiamento degli Stati Uniti riguardo ad altri trattati internazionali, penso per esempio all'inquinamento, penso alle armi, non so, l'atteggiamento di Israele riguardo alla questione degli armamenti nucleari.
Sì, no? La non proliferazione nucleare che vale per tutti tranne che per loro, oppure il fatto che i cittadini statunitensi non possono essere giudicati in nessun altro paese che non siano gli Stati Uniti, mentre invece gli Stati Uniti possono giudicare sia nel proprio paese sia altrove tutti i cittadini del mondo, ne dico qualcuno, oppure non lo so, il fatto che a un certo punto intorno agli anni 60 si eliminò la parità dollaro-oro, cioè non c'era più nessuna correlazione tra la quantità di dollaro prodotto dagli Stati Uniti e le effettive riserve auree, fino a che poi c'era stato, ma questo recentemente, 3 o 4 anni fa, a un certo punto la Fed ha detto che non dichiarava più quanta moneta immetteva in circolazione, semplicemente aveva deciso di fare.
A proposito, esattamente, che interessante, nel senso che per comunque diciamo prendere delle decisioni quando sono favorevoli agli Stati Uniti, o per meglio dire, quando si vuole che ci sia un avallo internazionale a ciò che è favorevole agli Stati Uniti e ai più stretti alleati degli Stati Uniti, allora si va all'assemblea plenaria,
certo,
portando a casa appunto la maggioranza che serva come sottoscrizione collettiva. Quando invece poi si ritiene che quanto è stato deciso appunto in ambito internazionale invece non si confaccia agli interessi degli Stati Uniti d'America, allora semplicemente in maniera unilaterale, vedi il diritto di veto nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che non compete solo agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti utilizzano in maniera intensiva. Detto tutto questo, volevo ricordare, lo troverete peraltro in apertura appunto dell'articolo sulla homepage del Ribelle, quella che è stata la pseudo spiegazione appunto che è stata data da parte della Federal Reserve. In questo comunicato ufficiale loro scrivono: non c'è tempo sufficiente per capire le regole, ecco, e per fare i necessari cambiamenti nei sistemi. Ecco. È così, d'altronde si sa che le banche statunitensi, come peraltro le grandi banche internazionali, sono delle strutture, delle specie di aziende familiari, no? In cui manca proprio il personale, cioè uno vorrebbe anche avere qualcuno che si mette a studiare,
ma non c'è.
Le norme, e non c'è.
È come Monti ieri che diceva, insomma, che voleva, sì, che la patrimoniale era una cosa decente, ma noi non avevamo gli strumenti per poterla attuare, quindi semmai
sì,
fu...
certo, non è un'intenzione, loro vorrebbero sempre, Però per esempio, diciamo, sulla questione immobiliare, cioè una cosa semplicissima, una cosa elementare, invece che fare l'IMU che tassa tutte le abitazioni, tutti gli immobili, quindi in particolare tutte le abitazioni, comprese le prime abitazioni e comprese le prime abitazioni che si stanno ancora pagando.
Certo, quindi che non sono ancora di proprietà.
Esatto, e quindi c'è il possesso ma non c'è la proprietà, evidentemente, tanto è vero che non si ha la disponibilità piena del bene, quindi paradossalmente se uno fosse indebitato sul versante IMU e prima di vendere la casa ipotecata dovrebbe appunto trasferire anche l'ipoteca. Quindi insomma questo è il quadro complessivo, e rispetto a questa questione qui è chiaro: la via d'uscita di una patrimoniale che colpisca i beni immobiliari non deve riguardare le case di abitazione, ma deve riguardare i grandi patrimoni immobiliari. Cioè allora, non ci vuole un genio per stabilire una soglia e dopodiché appunto andare a colpire le grandi strutture di questo tipo, perché infatti quello è veramente patrimonio da assoggettare ad una vera legge patrimoniale. Cioè la legge patrimoniale è importante perché dovrebbe costituire una fase di, sia pure una tantum, di redistribuzione della ricchezza.
Esattamente, su questa cosa della patrimoniale e su questa cosa delle case, e molti degli italiani hanno delle case con dei mutui sopra, tu l'hai accennata poco tempo fa, secondo me si giocherà un altro dei furti enormi, cioè c'è il possesso ma non la proprietà, è questa la grande differenza. Loro tasseranno, perché questa patrimoniale prima o poi arriverà, è evidente, loro tasseranno anche chi ha una casa ancora gravata da mutuo, che non ha ancora finito di pagare, quindi di fatto non la ha, la può usare, ma la casa è di proprietà della banca, almeno finché su di essa grava un'ipoteca collegata al mutuo, quindi uno andrà a pagare delle tasse su un bene che non ha ancora acquistato.
Sì, su questo cioè, è chiaro che in termini strettamente giuridici la cosa è illecita, ma in termini morali e poi un bel giorno bisognerà un po' porsi questo problema del fatto che la legge trova la sua piena legittimazione non nel fatto che sia stata approvata seguendo un iter, che poi è un meccanismo autoreferenziale, ma nel fatto che abbia appunto una sua legittimità etica. Cioè è chiaro che figuriamoci, l'IMU in termini strettamente giuridici sta in piedi, altrimenti già sarebbe stata smontata, così come in precedenza. Il problema è che però per l'appunto bisogna capire che la casa di abitazione non si può assolutamente considerare un patrimonio,
certo,
di colui il quale la utilizza, semplicemente una specie di bene d'uso e di prima necessità. Ma insomma, in un'Italia in cui ci si accingeva a aumentare la tassazione IVA, quella tassazione ad aliquota agevolata,
sì,
è chiaro che può accadere di tutto. Cioè,
senti Federico, ti chiedo un'ultima cosa, perché siamo quasi in chiusura, ovvero la motivazione. Io ho cercato di spiegarlo, anche se abbiamo riportato le notizie dell'ultima ora, il fatto degli esuberi nella pubblica amministrazione, il fatto del debito pubblico eccetera eccetera, però perché noi decidiamo di aprire sempre con degli argomenti, o quasi sempre, o quando ci sembra opportuno, con degli argomenti che invece escono dall'agenda setting normale? Io ho detto che questa è la vera notizia del giorno. È vero che è una notizia che risale a qualche giorno fa, ma il fatto di averla spiegata in questo modo, perché ha delle conseguenze, e ovviamente a noi sembra la cosa più rilevante da mettere in pagina oggi, e tanto che noi ci abbiamo fatto un'apertura. Ora, perché secondo te vale la pena continuare a fare delle aperture di questo tipo? Qual è il criterio? Spiegalo tu ai nostri ascoltatori, che certamente...
Ammesso che ci sia bisogno di spiegarlo, perché mi piace pensare, magari soprattutto per chi ci segue da un po' di tempo, poi ci possono essere sempre, e da un lato noi lo speriamo anche degli ascoltatori occasionali, ma il punto è proprio questo, è che quella che tu sottolinei sempre essere l'agenda setting serve esattamente a deviare l'attenzione da quelli che sono gli aspetti sostanziali, e usiamo proprio esplicitamente questo termine, che peraltro ricorre spesso sulle nostre pagine,
sì.
Sono aspetti strategici. Cioè, quello che bisogna capire è che il mondo, per usare una frase che a me capita di usare spesso, non è che l'universo ricomincia tutte le mattine. Cioè, quello che sta accadendo oggi è esattamente l'esito di quello che è accaduto in precedenza. E d'altronde, e di questo io parlo anche nell'articolo, appunto su questa questione qui della Federal Reserve e di Basilea 3, il punto è che dal 2008 in poi la parola d'ordine è stata negare le responsabilità che all'inizio invece venivano obiettivamente sottolineate come un problema in capo al sistema finanziario e ai suoi deliri speculativi, spostare questa responsabilità su altri soggetti, nel caso specifico il debito pubblico e quindi i popoli. Noi non ci stancheremo mai di fare questa operazione, cioè di riallineare costantemente, sì, quello che può essere l'attenzione di chi ci segue rispetto invece a quella che è l'agenda setting e setting seguita dai grandi media, i quali non a caso continuamente tendono a mettere in primissimo piano la cronaca. È chiaro che c'è la tragedia per quanto riguarda l'uragano che colpisce la costa orientale degli Stati Uniti, in realtà colpisce anche poi naturalmente Haiti, ma di quello se ne parla un po' meno.
Noi sì, però ne abbiamo parlato.
Sì, perché siamo disallineati.
Sì.
Oppure diciamo in questi giorni si parla moltissimo del maltempo. E questo ci sta per un verso, però certamente in nome del maltempo, che per quanto anche foriero di effetti tragici o comunque drammatici è un aspetto transitorio, bisogna assolutamente insistere sulle questioni strutturali. D'altronde se ne è parlato durante il dibattito dei come erano i magnifici cinque, no,
i fantastici
cinque, ecco, sì. Sono in piena rimozione evidentemente, si è parlato di queste cose, assolutamente no.
Che poi peraltro chi vota alle primarie, madonna vabbè questo è un altro argomento, ma chi vota alle primarie del PD di fatto vota per l'agenda Monti, io non so se ne sono resi conto molto questi.
No, io guarda, su questo io credo francamente che purtroppo moltissime persone sono eccezionalmente brave nel tafazzismo, ve lo ricordate Tafazzi? Il quale saltellava allegramente, nel frattempo si pestava gli zebedei o come li volete chiamare con una bottiglia.
Vabbè.
Ecco, io credo che le persone continuamente abbiano bisogno di illudersi che tutto sommato la classe dirigente non è così in malafede come effettivamente è.
Grazie Federico, a domani.
A voi, a presto.
This time you're really
dunque c'è bisogno di riallineare costantemente tutta la situazione delle informazioni, tutta l'agenda setting, proprio perché se no si perdono di vista alcuni concetti che invece sono più rilevanti di altri, così come c'è bisogno, vedo dalla chat, di riallineare una serie di concetti che noi pensavamo fossero chiariti, ma in realtà questo è un processo iterativo effettivamente, soprattutto per radio dobbiamo chiarirli costantemente. Vediamo di rispondere a qualche domanda, perché c'è qualcosa che non quadra. Esempio: come andrà a finire l'inchiesta del Tribunale di Trani che denuncia di aver manipolato i mercati per recare danno alla comunità nazionale? Risposta: e che ne so? Cioè, come facciamo a saperlo? Per ora è un punto interessante quello che è stato messo a segno dalla magistratura di Trani, e mi riferisco ovviamente alla storia di aver inquisito le agenzie di rating e rinviato a giudizio tutta una serie di persone che sarebbero ree di aver manipolato i mercati. Del resto le agenzie di rating sono lì per quello, però sapere come va a finire non è mestiere nostro, quindi mi spiace, ma bisognerebbe rivolgersi altrove. E poi ancora: Questo stato di cose dipende da una vera e propria truffa da parte delle banche e non crisi del capitalismo? Delle due l'una. Vedete che non ci siamo, c'è bisogno di riallineare. Le due sono l'una. La finanziarizzazione non è che una deriva del capitalismo originario, altro che delle due l'una. Certo che arriva da una truffa da parte delle banche, ma non solo delle banche ovviamente, e in particolar modo dai grandi capitalisti che possiedono le banche. Io parlo dei Soros, dei Rockefeller, quelli per intenderci che pare si stiano incontrando oggi a Roma in questa riunione segretissima, della quale invece sanno tutti che c'è, e non se ne conoscono i contenuti ovviamente, del gruppo Bilderberg. Insomma, si sono riuniti in fretta e furia, come se ci fosse qualcosa che gli sta sfuggendo dalle mani. Forse gli sta sfuggendo dalle mani il fatto che, malgrado azioni unilaterali della Fed, oppure malgrado il fatto che si lasci passare come normale una concessione, ciò che invece era indispensabile, ovvero dare 2 anni in più alla Grecia, oppure malgrado il fatto che si lasci passare come normale il fatto che malgrado l'operato di Monti e le misure fatte il nostro debito pubblico continua imperterrito a salire, ebbene malgrado tutto questo e malgrado il fatto che gli italiani si bevono qualsiasi cavolata gli viene loro raccontata, forse qualcosa che non funziona c'è, e quindi dalle parti del Bilderberg iniziano a prendere le misure. Sarà questo forse? E comunque ci siamo allungati anche oggi e siamo in chiusura. L'appuntamento con me è in diretta domani come al solito alle 15.05, oppure costantemente con il quotidiano al quale continuiamo a lavorare ovviamente immediatamente. Ci sono delle novità che riguardano questa web radio, delle novità piuttosto importanti, delle quali volevo parlare con voi e con Federico insieme a voi oggi, però che vi devo dire, non abbiamo fatto in tempo, le vedremo nel corso dei prossimi giorni, ma insomma sta per cambiare qualche cosa che poi sarà ovviamente relativa anche alla voce del Ribelle, considerando che i due progetti sono insieme. Comunque per oggi è tutto, come detto grazie per l'ascolto, grazie a chi è intervenuto in chat e anche a chi lo ha fatto via mail, anche se mi ha ripreso perché ogni tanto faccio un sorriso di troppo, ma mi auguro di aver spiegato il motivo per il quale ogni tanto sorrido di ciò che leggo e riporto e di ciò che sono costretto a scrivere. Detto questo, grazie, a domani, ciao.